Un saluto agli ascoltatori di Radio Esmeralda da Samuele Dominici, buongiorno e bentrovati. Oggi abbiamo il piacere di ritrovare ai nostri microfoni, collegato telefonicamente, il presidente della CNA Pesaro e Urbino, Michele Matteucci, che saluto e ringrazio. Buongiorno presidente.
Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Oggi incentriamo questa chiacchierata sul discorso energetico. I cambiamenti energetici si ricollegano anche ai cambiamenti climatici che ci chiedono di fare qualcosa per il nostro pianeta. Però molti italiani sono preoccupati in questo momento, perché si parla di dover rinnovare le proprie abitazioni a proprie spese e renderle più efficienti, meno inquinanti. Quindi l'Unione Europea ci chiede entro il 2030 di passare in classe E, e ci sono tante case in Italia che sono in classe G e F, e nel 2033 addirittura in classe D. Questa è una delle cose che ci preoccupa, così come ovviamente tutte le richieste anche legate anche alle vetture, che entro il 2035 si dice insomma dovranno, non saranno più prodotte, per quello che riguarda auto diesel e benzina. Insomma, ci chiedono tante cose, alla fine siamo noi che dobbiamo preoccuparci, perché dobbiamo pagare per metterci in regola. È un po' questa la preoccupazione degli italiani, Matteucci. Cosa ne pensano le aziende, le persone che lavorano nella nostra provincia e anche i privati che sono a contatto con voi della CNA?
Allora, la situazione non è rosea, senz'altro, soprattutto mette molta preoccupazione in tutti gli operatori economici, ma delle piccole e medie imprese più che mai, perché abbiamo la necessità appunto di adempiere alla transizione energetica, che è impellente, perché sembra che il 2030 sia così lontano, ma poi sostanzialmente non è poi così lontane dietro l'angolo, si può dire. E le opere necessarie da fare ce ne sono tante, soprattutto per quello che riguarda appunto gli investimenti per migliorare la situazione ambientale ed energetica. Noi ricordiamo che negli ultimi 2 anni comunque grazie agli ecobonus ci sono stati un risparmio energetico di circa 10 gigawatt, per intendersi. È una quantità, magari per chi non è proprio nel settore, può voler dire poco, ma comunque è una gran cosa, ecco. Possiamo tradurlo comunque con un minor consumo di gas, per intendersi, per 2 miliardi di metri cubi. E quindi ci sono stati ottenuti così, in questa maniera, un taglio delle emissioni di CO2 stimabile intorno a un miliardo di tonnellate circa, per intendersi. È stata fatta una gran cosa grazie appunto agli ecobonus. Nel momento in cui ci troviamo adesso dobbiamo affrontare invece la questione che gli ecobonus hanno avuto un taglio, se non altro non sono così più appetibili da quando il governo nell'ultimo decreto ha bloccato la cessione dei crediti. Questo ha spiazzato prima di tutto giustamente i cittadini che avevano iniziato a fare queste azioni di efficientamento anche nelle loro abitazioni, ma dall'altra parte ancora di più forse le piccole e medie imprese, che per antonomasia sono le attività che hanno le spalle non grandi come le grandi imprese, quindi hanno delle più problematiche finanziarie. Abbiamo fatto bene in questi 2 anni, grazie appunto, come dicevo, agli ecobonus, ma adesso dobbiamo affrontare delle questioni molto importanti, non avendo più un paracadute come era la cessione del credito, che permetteva a chiunque, anche chi non era capiente fiscalmente, di adottare questi sistemi di efficientamento energetico e anche di ammodernamento degli immobili. E quindi noi come confederazione sinceramente stiamo a portare la necessità alla politica, allo Stato in primis, ma anche alla Regione, c'è l'esigenza di rimodulare comunque il sistema degli incentivi, anche in funzione degli obiettivi come la rimodulazione dei consumi energetici, per permettere così la riqualificazione immobiliare e la riqualificazione urbana, perché senza gli incentivi degli ecobonus l'obiettivo diventa, non dico irraggiungibile, ma molto molto distante, ecco. Quindi abbiamo la necessità di rimodularli, anche perché se noi pensiamo un attimo solo alla cessione del credito, che alla sospensione della cessione del credito che ha causato diversi problemi, attualmente è stata mantenuta, cioè scusi, non è stata mantenuta, non è stata mantenuta, ma è possibile ancora accedere ai bonus per coloro che hanno capienza fiscale. Quindi questo cosa vuol dire? Che le persone e le famiglie meno abbienti, che non hanno comunque una capienza fiscale adeguata, non avranno, saranno escluse dalla possibilità di portare in detrazione il credito fiscale comunque sia che gli viene concesso per l'efficientamento energetico. Mentre le attività e le persone che hanno dei redditi più elevati potranno comunque farlo con negli anni o nei 5 anni o nei classici 10 anni. Sostanzialmente non c'è più quell'aiuto che era proprio nato per aiutare le categorie meno abbienti. E comunque, considerando il patrimonio immobiliare che abbiamo in Italia, sappiamo già che anche l'obbligo che abbiamo di efficientare le case e portarle in categoria energetica a brevissima scadenza, almeno D, se non sbaglio, diventa una chimera veramente, perché sostanzialmente chi si potrebbe permettere di ottenere certi risultati nel brevissimo tempo? Abbiamo bisogno di rendere queste cose più lungimiranti, fare progetti a lungo termine, strutturali, in modo da poter permettere veramente una transizione di recupero immobiliare, perché altrimenti è problematica, sì.
E insomma, è una questione molto preoccupante, anche perché quello che è stato fatto fino adesso è stato sicuramente utile, ma alcuni geometri hanno sottolineato il fatto che è stato fatto tutto in brevissimo tempo, cioè si è creato tutto un eccesso di richieste che ha portato a un aumento di prezzi, che ha creato questo scompenso legato ai crediti incagliati delle imprese. Insomma, si è fatto ok, però si è fatto forse male, e allora per questo si dovrebbe valutare una normativa che permetta a tutti, non solo, come ha detto lei, a chi ha magari più disponibilità per poter avere dei crediti di imposta, quindi anche le famiglie meno abbienti, ma anche e soprattutto permettere a tutti di poter avere un accesso nel tempo. Ci si chiede 2030, 2033, con tutti gli immobili in Italia che sono ancora, mi pare, l'80-90% in classe G e in classe F, a me sembra una battaglia col tempo, contro il tempo.
Sì, tra l'altro sembra una battaglia, come dice lei, contro il tempo, ma io la vedo anche più una battaglia proprio impossibile da vincere. Se non si viene incontro, almeno con appunto calibrando degli altri eco bonus, magari che cerchino di crearne più adeguati, magari rimodularli in qualche maniera, però senza questo aiuto di eco bonus veramente è, secondo me, un obiettivo impossibile da raggiungere. Quindi ci troviamo di fronte veramente alla necessità di doverlo fare, ma nell'impossibilità di farlo.
Un'altra cosa,
quindi siamo uno stallo, prego.
Certo, Matteucci. Un'altra cosa che vorrei sottolineare è questa: si è parlato anche oggi, l'ha fatto Baldarelli, no, con il concetto del credito d'imposta con gli impianti fotovoltaici nelle aziende, che potrebbe dare grande energia. Abbiamo tanti capannoni che potrebbero essere convertiti all'energia solare, no? Molto interessante come possibilità, anche uno sgravio in questo senso, un credito d'imposta in questo senso, ma gli italiani, no, che sono sempre stati portati negli anni a fare le scelte per la casa, per la macchina, che sono state anche un po' imboccate queste scelte. Pensiamo alle macchine, no? Adesso si parla di Euro 3, Euro 4, Euro 5, ma chi ha una macchina di 30 anni fa in maniera naturale la lascia per una macchina che inquina meno, cioè dovrebbe essere anche il mercato, le grandi imprese
a spingere.
Allora, chi ha una casa con la caldaia che non è a condensazione, se l'idraulico che arriva suggerisce una soluzione senza pressione, ma come dire, guarda che con questo tipo di investimento stai bene per i prossimi anni, risparmi, non inquini, cioè se noi italiani, che fino adesso abbiamo fatto così, potessimo continuare in questa maniera senza queste pressioni, non sarebbe meglio?
Allora, prima di tutto è verissimo, nel senso che avere la contingenza sempre del periodo stretto di tempo in cui dover effettuare questi cambiamenti porta sempre questa corsa all'impazzata, prima di tutto per gli impiantisti che devono provvedere, quindi sostanzialmente quello lo fa anche la legge di mercato, no? Tra l'altro, quando c'è molta richiesta e c'è poca disponibilità, il prezzo aumenta, questa qui è la legge di mercato pura, ed è quello che in parte si è avuto anche durante il periodo dei bonus, perché tutti dovevano fare le opere, ma gli impiantisti non ce n'erano per tutti, quindi molti erano spinti, diciamo, a pagare anche di più pur di farlo nei tempi stretti. È un cane che si morde la coda sostanzialmente. Quindi devono essere strutturali e lungimiranti nel tempo, dare più tempo per arrivare a quegli obiettivi, ma arrivarci. Perché nel momento in cui non ci mettono nelle condizioni di poter programmare appunto un rinnovo tecnologico che sia più efficiente, meno energivoro e tutto il resto, nel breve termine, come si fa, come si dice, la fretta fa fare alla gatta i figli ciechi, no? Si diceva, quindi non aiuta nessuno, bisogna senza dubbio comunque sia cercare di programmare e dare una stabilità e una certezza della normativa, perché questo qui è una cosa che sinceramente ci ribatto sempre quando posso, nel momento in cui i nostri artigiani impiantisti sono venuti incontro appunto alla richiesta dell'incentivazione con i bonus, anche sullo sconto in fattura, oppure appunto accollandosi direttamente il credito di imposta del cliente non capiente magari, l'ha fatto proprio nel rispetto di una legge, no? che lo permetteva. Poi d'amblè è stata cambiata la legge e si sono ritrovati tutti queste imprese con i crediti in pancia, incagliati, quindi, che è un'assurdità, ma hanno crediti fiscali enormi, ma non hanno liquidità per pagare gli stipendi, per intendersi.
Ecco, sì.
Quindi vengono fuori tutte queste anomalie, diciamo. Questo perché? Perché la norma deve essere certa, invece è certa e duratura, invece in questo caso non è stata certa, perché se pensiamo solo al bonus 110 ha avuto tantissimi cambi nell'arco della sua breve vita e bisognava rispettare diversi parametri che cambiavano di ogni mese, diciamo. Questo portava incertezza per chi doveva fare gli interventi, ma dall'altra parte portava delle gran problematiche per coloro, tipo delle imprese che sono già attivate per fare questi lavori, perché hanno dovuto cambiare le regole in corso d'opera e quindi cioè, diciamo che nell'attività, in tutta l'attività, la miglior cosa è proprio appunto la programmabilità. Sappiamo tutti che negli ultimi anni, se vogliamo, diciamo dal 2008 in poi, quando diciamo che è cambiato un po' il mondo del lavoro, non si lavora più a lunga programmazione perché il mercato è cambiato, però un minimo di stabilità almeno nella normativa ci vuole, necessaria.
Assolutamente, quindi stabilità nelle normative che possa dare alle aziende, ai privati il tempo di decidere, di scegliere e anche di trovare la giusta soluzione, con magari qualche incentivo, credito d'imposta, però che sia un qualcosa di certo, di duraturo, e forse, come dicevamo prima, anche un pochettino più di tempo, perché le cose difficilmente si... Poi con un patrimonio immobiliare come il nostro, fare le cose in 10 anni... non so se si possa fare proprio fisicamente, Matteucci, proprio come diceva lei, con le imprese, con le persone che devono lavorarci, in 10 anni, con tutte le case che abbiamo, si può fare proprio, se uno volesse farlo.
Già è una cosa eroica arrivare nemmeno a pensarlo, ma il problema, oltre alla difficoltà proprio di farlo, è il discorso che, parlando degli immobili, sostanzialmente sappiamo tutti che un immobile, diciamo l'orizzonte temporale già di un immobile, al netto di quello che sono gli incentivi, i bonus, già è un settore quello che ragionano non in mesi, si ragiona sostanzialmente in anni, perché magari una casa, da quando si gettano le fondamenta a quando diventa abitabile, potrebbero passare anche un anno e mezzo, 2 anni. Quindi a pensare che arriva una normativa, diciamo, che incentiva la ristrutturazione, ma che ha una valenza temporale di 6 mesi, un anno al massimo, un anno e mezzo, cioè è improponibile. Era presa in giro, sinceramente. Cioè, adesso, a parte tutto, ma potrebbe pensare appunto che era presa in giro, perché certi lavori, come proprio gli edili, hanno un orizzonte temporale già di per sé lungo. Quindi andarlo a legiferare in un orizzonte temporale molto breve, de facto significa non permettere di farli questi lavori.
Certamente.
Poi, tra l'altro, parlando di transizione energetica, adesso mi fa venire in mente un'altra cosa. All'inizio mi chiedeva la questione anche appunto della transizione dei carburanti, appunto, che si cerca di andare su un zero fossili, ecco, per intendersi. Anche qua la problematica di non trovare, diciamo, di abolire le auto che vanno col fossile da qui a breve scadenza, anche qui crea un gran problema, perché nell'arco temporale limitato, comunque, perché ognuno di noi quando compra una macchina, comunque in base alle proprie possibilità e tutto il resto, ma comunque, se diciamo l'orizzonte temporale in media potrebbe attestarsi intorno ai 10 anni, che se la tiene una macchina. Attualmente chi va a fare una macchina nuova oggi, cosa significa? Che fra una decina di anni si troverebbe comunque nell'impossibilità di poterla vendere da usata, tutto, perché non avrebbe più mercato? Mi viene da pensarlo. Anche qui bisogna cercare di avere una misura adeguata per fare la transizione, va benissimo, però ha bisogno dei suoi tempi. Non si può correre ad occhi chiusi, perché l'obiettivo è quello. Bisogna, diciamo, fare delle norme che siano comunque sia adeguate sia alla società che abbiamo e allo stato che abbiamo e al parco, anche i sia immobili che automezzi che abbiamo da affrontare, perché tutto è concatenato. Quindi non possiamo di legge stabilire una normativa che sappiamo già che potrebbe mettere in difficoltà tantissime persone.
E metterebbe in difficoltà anche tante aziende italiane questa cosa, perché siamo un paese che produce vetture moto con carburanti fossili, siamo tra i migliori al mondo, e se dovessimo pensare che fra 20 anni sarà tutto elettrico, i cinesi e gli americani ci passerebbero sopra su tutto. Io ho sentito parlare su questa cosa di nuovi carburanti che non dovrebbero inquinare, quindi si parla di passare auto elettrico, comunque di cambiare, togliere i carburanti fossili, ma dall'altra parte anche la ricerca dei carburanti non inquinanti andrebbe avanti. Quindi perché noi italiani dobbiamo rinunciare alle nostre belle Ferrari con il motore? Ce lo chiediamo.
Ha una bella fetta di mercato, tra l'altro, perché no? Come dice lei, il più eclatante è il caso, magari, no? Tipo la Ferrari, conosciutissima, e diciamo il fiore all'occhiello dell'industria automobilistica italiana. Ma se vogliamo parlare nel nostro territorio, ad esempio la Benelli, che adesso ha avuto un gran rilancio, abbiamo fatto tra l'altro anche un'iniziativa che non è pochissimo tempo fa, anche lì è stato parlato appunto di questa problematica che potrebbe portare questa transizione. Ma tra l'altro una moto, come hanno parlato i tecnici, gli ingegneri di Benelli, una moto nel momento in cui dovesse essere fatta interamente elettrica, a parte che diventerebbe esteticamente una cosa oscena, da come le dicono loro, sicuramente sono più azzeccati di me su questo campo, però dall'altra parte non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. E noi, che diciamo la nostra italianità passa anche attraverso il design delle motociclette, delle macchine, delle auto e tutto il resto, verremmo comunque sia molto vessati da questa cosa. E il fatto dei biocarburanti, forse così che si chiamano quelli, la ricerca che appunto cerca carburanti che non siano fossili, anche qua va benissimo che si va avanti, la ricerca continua, però sostanzialmente se noi andiamo adesso, diciamo, a metterci in un collo di bottiglia in cui i termomotori, diciamo, non sono più permessi, non è più permessa la produzione, alla fine della storia ci troveremo comunque male, perché andiamo nei campi dei biocarburanti, ma comunque sì, anche quelli vanno a combustione, quindi sarebbero non permessi.
insomma.
Era così perché è un argomento che ho seguito ultimamente, ma non vorrei aver capito male, ecco, tutto là.
E va bene, comunque abbiamo cercato di fare un po' il punto su questi cambiamenti energetici. Certo, la materia è molto complicata, Matteucci, ma magari ci ritroveremo in un'altra occasione per parlarne ancora, visto che il nostro tempo è un po' agli sgoccioli. Però ecco, molta insoddisfazione, queste normative, queste indicazioni europee ci danno, ci costringono a rinunciare molto spesso alle nostre eccellenze, e poi toccano i nostri portafogli con delle normative e noi dobbiamo semplicemente adeguarci. Molti di noi si chiedono se ne valga la pena. Questo è ovviamente un tema anche un po' legato proprio ai diktat, alle indicazioni che ci vengono date dall'Europa. Fanno i nostri interessi? Punto interrogativo.
Allora il nostro secondo me mi viene da dire di sì, però forse hanno un'ottica un po' diversa, perché diciamo che l'Europa tutela tutti gli stati membri, a mio parere. L'unica cosa è che forse non hanno una percezione, una conoscenza profonda, diciamo, di quelli che sono tutti gli stati membri, come le peculiarità che ha l'Italia, per intendersi. Quindi fanno delle normative che sono generali per tutta l'Unione, però a mio parere dovrebbero essere declinate anche nelle realtà economiche di ogni Stato, perché sinceramente anche la questione, se vogliamo parlare della questione anche dell'elettrico, va benissimo, però è stato adottato, diciamo, quell'ambito lì, quel settore lì del motore elettrico, perché diciamo che le più grandi case si sono buttate lì. Ma non trascurriamo le altre possibilità, come quella dell'idrogeno, dove ad esempio alcune case orientali si stanno buttando sull'idrogeno, che sicuramente come inquinamento è pressoché nullo come materiale di scarto, perché sostanzialmente scarta ossigeno e acqua, ma dall'altra parte ha un gran beneficio, perché può essere trasportabile, perché ha tutti gli effetti un gas, quindi come un GPL, per intendersi, potrebbe essere trasportato anche nelle auto, non appesantendolo con i pesi delle batterie e quant'altro. Quindi diciamo, noi ci siamo buttati totalmente sull'elettrico, ma non sarebbe giusto andare direttamente là senza considerare altri campi di realizzo, perché appunto l'idrogeno potrebbe avere un gran sviluppo sia per questo, quindi per il settore delle automobili, ma anche per il settore delle aziende e dell'energetico. Noi in Italia abbiamo diverse realtà che producono e che lavorano l'idrogeno. Sono tra l'altro delle aziende che hanno degli aiuti anche europei, ritorniamo all'Europa, proprio per sviluppare anche quel settore. Quindi io dico che va bene tutto quello che stiamo facendo, ma teniamo un occhio anche su queste altre fonti energetiche, perché sono molto importanti e nel futuro avranno un ruolo sempre più rilevante.
Perfetto Matteucci, grazie mille, veramente abbiamo fatto una bella chiacchierata e insomma speriamo che col tempo arrivino queste normative certe di cui abbiamo accennato tra i nostri discorsi, perché poi dalla certezza delle cose parte anche sì, la certezza sì. Delle,
ma
degli investimenti.
Noi comunque siamo sempre sul pezzo, nel senso che abbiamo, diciamo, delle indicazioni anche da Roma, dal nostro quartier generale di CNA nazionale, che ha rapporti quotidiani anche col Ministero di Economia e Finanza, e quindi diciamo stiamo per sempre a vigilare e cercare di portare delle idee al Ministero, poi speriamo che vengano accolte in modo da calmierare un po' le scelte, ecco, che fanno. Nel nostro piccolo ci lottiamo in questa maniera, poi vediamo un attimo.
Benissimo, grazie mille al presidente CNA Pesaro Urbino, Michele Matteucci, grazie ancora, buona giornata e alle prossime allora.
Buona giornata a tutti, arrivederci.